precedenti chiedere, appunto, sacerdoti, mi sembra che siano molto lontani dal vedere con me, cioè loro danno come presupposto ciò che non è. Non so se mi sono spiegata.
Secondo me però vuol dire, cioè,
io vedo questa,
prima c'erano dei ruoli determinati, ognuno sapeva tutto sommato come aspettarsi dall'altro, sapeva cosa cercava un uomo, un mostro, una donna, i matrimoni combinati si potevano far benissimo perché uno sa, cioè poteva benissimo un servo andare a cercare un uomo, però uno perché sapeva cosa doveva cercare un altro. Per cui era molto più facile questo aspetto qua. Anche i segni molto spesso erano interpretati in una maniera unilaterale. Cioè ogni segno, se succede questo, significa questo. In quest'ottica qua bisogna considerare la crisi, non è che questa cosa la penso molto, la crisi dei ruoli che abbiamo vista nella nostra società. Cioè, per esempio, in quest'ottica qua
bisogna andare a
vedere. Sì, per esempio in quest'ottica qua non si può parlare così meglio, cioè i matrimoni patriarcali funzionavano meglio, quindi non sono peggio. Il discorso è che ancora c'è questa crisi di ruoli, questo periodo qua. Per cui è cominciata, diciamo, che la donna, nella nostra generazione, ha scoperto delle cose di se stessa e chiaramente quando una coppia va di uno dei due in qualche modo l'altro ne risente. Andate in crisi la visione della femminile, della donna che si fa di là, chiaramente ne ha risentito anche l'aspetto maschile, ma neanche la donna vuole fuori da questa crisi, come ancora c'è anche l'uomo. È difficile che la donna sappia aspettarsi in questo momento, tangente storico, cosa aspettarsi da un uomo, ed è difficile per un uomo sapere cosa desidera aspettarsi da una donna. A questo punto qua, i segni non bastano più, non sono più espressione di una unica cosa, possono essere espressione di molte più cose, a seconda di quello che uno cerca di vedere, perché molto spesso i segni non sono altro che conferme che uno cerca se stesso nell'esteriorità. Quindi, cioè non lo so, cioè mi sembra che quindi questo discorso cioè deve nascere una nuova coppia, non è che uno non lo sa, non lo sa perché ancora deve venire fuori questa realtà, non è che solo questione di approfondire, è questione di vivere, ed è per questo che si rischia questo, perché c'è questa, secondo me, incertezza molto molto grossa sugli esiti delle cose, le provi, però c'è chi continua a vivere situazioni magari, era meglio prima non eravamo in crisi, ora c'è il tende a richiudersi, perché l'unico ideale che ancora c'è come alternativa, perché il nuovo ideale non è venuto fuori. Quindi anche, ed è anche secondo me per questo che quando si dice per esempio che l'aspetto economico adesso si guarda molto, si guarda perché è difficile fare un confronto secondo me sulle idee. Non si può fare un confronto, cioè tu hai un confronto sugli aspetti pratici, vedi tu con le tue idee hai ottenuto questo, cioè alla fine devi comunque confrontarti sulla concretezza, su quello che veramente fai. In quel senso lì l'aspetto esteriore diventa l'espressione comunque dell'interiorità, cioè
spero che sempre il dito che qualcuno non si possa capire.
E secondo me c'è anche il discorso, per esempio, che la donna è vero che aveva potere, non ce l'aveva giuridico, no? Però aveva potere, però lo faceva sotto in maniera più diretta. Però era anche un tempo un modo di continuare ad ottenere, tutto sommato, dare l'illusione all'uomo che comunque il potere lo aveva nel suo, cioè, poi gli confermavano che lui aveva il potere. E quindi io penso che sia adesso come adesso un periodo di non tanto di verità, di scoperta nuova dei nostri ruoli. Fin quando questa cosa non si sarà appianata, non si potrà dire cose meglio, cose peggio. Comunque l'espressione della nostra cultura, io questo senso
di fare. I ruoli cambiano sempre. Domani c'è un altro ruolo.
Sì, però questa
cioè,
è una cosa...
dinamica di conferma aperta.
Però vuol dire che non c'è l'espressione di quasi tutte le culture, se diceva che la donna aveva una certa
posizione,
la posizione patriarcale. Chiaramente adesso sì. Cioè, basta.
Ma questo significherebbe che allora la parola di Dio oggi non è niente da dire. Cioè, se che oggi sono la Bibbia, in questo momento qua è un buco, cioè che non è niente, non è valida, cioè non è applicata, e questo non può essere
la parola di Dio.
No, al contrario, cioè è eterna, quindi deve avere una validità anche nelle nostre difficoltà, cioè nel nostro tipo di società, dove si tenta a identificare uomini, eccetera. Cioè deve avere una sua valenza fondamentale, decisiva, perché altrimenti
non è che confrontarsi magari a livello culturale o di idee, ma cioè, di vedere l'umanità della Bibbia è come vedere che l'interpretazione romana e magari si tirano fuori altre cose. Cioè, perché voglio dire, certo, Michele, se a me moralmente, se penso no, a Giacobbe, mi viene in mente che insomma lui era un realista, perché voglio dire, uno che arriva lì, cioè subito quello lì che le ha dato il corpo di cultura. Anche a me verrebbe veramente chiedere una provvigione, primo traditore in cambio di un piatto di lenticchie, perché non mi sembrerebbe neanche messo chiederlo. Cioè, voglio dire, che insomma era un bel avviso,
però
a un certo livello. Cioè, voglio dire che però a livello morale, cioè, il discorso è al di là di quello che avviene, cioè per sé, il discorso divino. Perché a livello umano, lo so, a me mi darebbe un po' fastidio, semplicemente, chiaro, Giacobbe è un altro, in realtà, aspetto, che non è solo di sé, ma come Dio riesce a incarnarsi anche nelle nostre debolezze, questo sì.
No, cioè,
comunque, è vero che io sono molto...
No, la casa non riesco a seguire, cioè, il discorso iniziale che facevi mi pareva in contraddizione con quello che fondamentalmente si sta cercando di capire. Cioè, la parola di Dio ha una validità eterna e quindi che al di là delle differenze di ruoli e di culture, il discorso, diciamo il criterio di base che si stava suggerendo, cioè quello del discernimento e anche del criterio, come usare questo discernimento, cioè il fatto, portava l'esempio della disponibilità di questa Rebecca che offriva il suo dare se stessa, insomma, prima che cercare nell'altro un suo profitto, cioè questi criteri sono eterni.
Cioè,
infatti
uno vede un segno,
perché per noi.
Vabbè, ma adesso non penso che nessuno vada a vedere se una donna da mangiare il cammino.
Ma infatti magari
non può andare a mangiare il cammino, perché ci sono ha bisogno da una donna di altri aspetti.
Certo, però sempre
non è solo così.
Oggi non c'è il Ministero che va a trovare la partita sociale,
come
va a
fare
è pure.
Cioè se questo era stato scelto proprio come segno distintivo, no, di quella cosa, cioè per tutto un cerco una donna che alla domanda di darsi da bere, si dà da bere, la dà, eccetera, eccetera, vuol dire che anche in quel momento non era ascoltato che si trovasse così questa disponibilità alla prima. Quindi è un valore eterno, cioè vuol dire che è una cosa che ha una sua vita,
ma non è dico che la disponibilità non ha valore.
Anche se
non bisogna vedere adesso che forse la disponibilità di una diversa da altri livelli, certo. In quel senso lì, io non ho detto di quel senso lì.
Ci sono anche altri punti adesso, al di là dei cammelli, che mi pare centrata il discorso. Ci sono anche altri punti. E direi che la discussione non la dovremmo fare tra così cosa ne pensiamo noi della famiglia. La famiglia come dovrebbe essere impostata, perché ciascuno di noi ha una sua opinione. Noi non a caso abbiamo desiderato rifarci alla Bibbia e vedere attraverso le famiglie della Bibbia che cosa dice Dio alle famiglie, no? Questo è il continuo criterio, no? Quindi bisogna che ci rifacciamo. Allora, oggi abbiamo un testo, allora bisogna che noi andiamo a spulciare tutto quello che si può tirar fuori da quel testo lì, no? Ecco, oltre ci sono stati dati altri punti, a me sembrerebbe importante metterli in evidenza e che vengano fuori bene. Mi dispiacerebbe che classificassimo come famiglia patriarcale, perciò sorpassata. Allora va a finire che molti insegnamenti che oggi abbiamo ascoltato dalla Bibbia saltano, perché famiglia patriarcale, dunque discorso sorpassato. A me pare che prima di tutto sono state citate delle cose, le vorrei, almeno quelle che mi hanno colpito sono state queste. Il punto religioso. Questo è un punto che ci serve anche oggi, al di là della mentalità patriarcale, ma guardandolo nelle nostre famiglie, e quindi è uno. Secondo, lì è venuto fuori, meditando quel testo, è venuto fuori anche l'importanza non solo dei due, ma anche di quelli che sono attorno a quei due, quindi della società attorno a loro. C'è il babbo, c'è il servo, c'è la parentela. Quanto questo è importante? È roba, magari di una parola per poter dire, questo fa parte della tutto questo contorno, fa parte della famiglia patriarcale, perciò oggi non ha niente a che dire alla famiglia di oggi, ai fidanzati di oggi, ai vostri figli, ai figli, alle persone che io contatto, ai fidanzati, non ha niente da dire perché fa parte del passato, oppure è importante anche oggi, è importante il babbo, la mamma, la parentela, la società, è importante sì o no nel impostare una famiglia? Oppure nell'impostazione di una famiglia quello che conta è l'assenso, il consenso di ragazzo, ragazza? Da qui a me sembrerebbe che c'è una risposta, che c'è un consenso e non soltanto un fatto del passato. Il discorso soldi, grazie a Dio, perché quell'intervento che hai detto fa capire che il discorso soldi non fa parte della società patriarcale, ma è un discorso che c'entra. Allora mi sembrerebbe anche quello da doverlo recuperare, altrimenti il rischio è quello fa parte del passato, però oggi il discorso è soltanto tra maschi e femmina, basta che loro vanno d'accordo. Però è realistico quello? La Bibbia ha da dire qualcos'altro? Altro elemento, il fatto che tante persone sono coinvolte nel matrimonio uomo-donna, lì, io ci vedo un fatto positivo, perché tante persone concorrono a far andare avanti bene il matrimonio. Se noi invece, venendo al moderno, consentiamo che vada avanti questa mentalità. Sul matrimonio ci hanno perso soltanto due. In realtà noi costringiamo quei due a essere soli e senza aiuti. La Bibbia fa vedere che invece tanti concorrono al buon andamento di una relazione, di un matrimonio. E mi pare che in tutto questo insieme faccia vedere come l'innamoramento da solo non è sufficiente. Ma noi poi dall'esperienza ci accorgiamo che è vero che l'innamoramento da solo non è sufficiente, ma allora bisognerà recuperare qualcos'altro che questo brano di oggi sollecita. Se il matrimonio è un fatto privato e intimo, si può anche facilmente sciogliere. Se invece il matrimonio coinvolge anche il babbo, anche la mamma, anche il parente, anche quello, anche quell'altro, diventa un fatto così importante che è molto più difficile sciogliere. Allora, se noi riteniamo importante che sia così indissolubile, forse non ci sono da recuperare altri punti. E a me sembrerebbe che da una lettura del brano di oggi bisognerebbe succhiarci più roba, più cose. A me sembra che rischiamo, se no, di squalificarlo con tutte queste robe fanno parte del matrimonio patriarcale, perciò sono passato, oggi siamo in un altro clima, però dopo restiamo sguarniti, eh? A me sembrerebbe di succhiarci più roba. Allora, con l'aiuto di Don Agostino, anche con la meditazione di tutti, direbbe che era più buono.
Posso dirti dove stai sbagliando? Cioè, Don Agostino ha detto, quello che sia patriarcale, ma quello lì è da contorno. Oggi non puoi portarlo così e qui. Devi trovare la validità che serve anche noi. E devi applicarla a questa realtà che c'è. C'è una realtà che oggi i genitori o la famiglia ha meno, incide di meno sui figli. I figli a un certo momento si cercano, cioè i fidanzati si cercano proprio da soli. Non dico che il genitore dovrà dire, guarda che matrimonio non è, questo è innamorato, tutto il corollario che è. Però non c'è. Lì non è che il matrimonio riesce bene perché c'è tutto intorno la gente che partecipa a fare un infiammato. Perché poggia su quello che diceva sempre Don Agostino, poggia che non sono loro due che si cercano perché si vogliono bene così, perché sono infatuati, ma perché c'è un fondamento cristiano, c'è Dio con loro.
Quindi allora ci vuole una base di fede.
È mitico, è mitico del matrimonio che noi abbiamo in chiesa, che fino a ieri era mitico, perché arriva la grazia, questa grazia che poi non si capisce che cos'è. Come c'era, ci voleva un bene, si sono curati in chiesa e perso tutto, perché erano arrivati lì.
Io infatti prima quando ho detto, ma adesso c'è questo modo di ragionare, tutto perfetto, voglio dire, manca una formazione di base nel scrittore. È uno, anche una formazione di fede, cioè non c'è l'abbandono a Dio come dice lì, che era valido allora ed è valido adesso e sarà sempre valido. Oggi c'è se stesso che lotta contro tutto e contro tutti per fare i suoi progetti, per realizzare quello che insomma desidera, quello che vuole, però non c'è minimamente il pensiero di Dio che possa essere Dio. Anche questo è un desiderio che si dicono cristiani. Questo che vedo. Quindi allora ci vuole una fede profonda, poi dopo ci vuole la formazione di due che si sposano, ci vuole una formazione prima di tutto anche nelle famiglie, perché se i ragazzi devono avere questa formazione, la devono avere dalle famiglie. E poi dopo tutto quello che ne consegue, c'è il discorso anche dell'interesse, che anche quello lì è importante, come tutto il cibo di cose.
Lei è disposta a dare se stessa per gli altri, insomma, per allora sarà la sposa giusta. Così mi sembra che il rapporto tra le due persone, cioè questo innamoramento qui proprio non ha nessun peso o ha un peso, cioè lei non sa niente, cioè quali garanzie ha che lo sposo che avrà sarà più giusto per lei. Da dove si può tirare fuori
consenso.
Poi un'altra cosa, mi sembra che di nuovo questa figura femminile che si può tutto, cioè che sotto sotto lavora e ottiene, così mi sembra che però ottiene sempre per fare dei grossi guai, cioè mi sembra che anche in questo caso sarebbe poi dopo prende anche la porta dei denti perché il figlio lo deve scacciare, però insomma mi sembra che sia sempre un po'. Prima sembra che sia una santa donna, però poi insomma.
Il matrimonio,
sì, ho capito che però queste figure femminili vengono sempre un po'. Ancora che anche si pensano che sono
una
difesa, come devo dire.
Posso ritornare sì, a dire qualcosa perché vedo che il tempo passa, allora vogliamo un po' concludere.
Allora lasciamola in buona conclusione per...
No, non per avere l'ultima parola, ma perché mi sono sentito...
Chiamato,
interpellato. Dunque, innanzitutto sono contento di vedere che i suggerimenti che avevo dato sono rimbalzati, mi sembra, tutti quanti, quindi vuol dire che non ero andato proprio del tutto fuori strada dal punto di vista tanto biblico quanto del destinatario, perché non c'è solo la Bibbia, adesso ci siamo noi a guardare. E questo però conferma che davvero c'è un intreccio strutturale importantissimo da cogliere, magari ce ne accorgessimo sempre di più, tra le ispirazioni bibliche quando vengono correttamente lette, attentamente osservate, e l'intreccio della nostra storia così come è fatta. Ci sono delle variabili enormi nella storia umana, e i cambi dei modelli culturali ne sono le cosiddette crisi, i momenti di transizione ne sono la documentazione. Però è altrettanto vero, cosa che oggi si dimentica un po' di più, che ci sono delle costanti oltre che delle variabili. Il discorso dei ruoli, fatto nel modo femminista classico, si rifà ad un'ideologia che ha cancellato le costanti e che indubbiamente è unilaterale. Ci sono delle costanti nell'esperienza umana, che si presentano magari in forme sempre mutate, ma che sono sempre quelle, che sono i nodi della storia. E quello che è importante imparare a scoprire nella Bibbia è che i nuclei dell'ispirazione biblica, dentro il veicolo culturale dell'epoca in cui è nata, sono poi quelli che vanno a colpire proprio questi nodi, cioè che hanno un'attualità permanente, proprio perché vanno a sottolineare, a colpire, a provocare, ad educare le costanti dell'esperienza umana. Perciò vi avevo detto fin dall'inizio, guardate che qui c'è sicuramente qualcosa che è di un modello culturale sorpassato, però primo, stiamo attenti a non liquidarlo troppo alla svelta, anche come modello culturale, perché questo presupporrebbe la superbia e l'arroganza di chi pensa che il proprio modello culturale sia quello migliore, cosa tutt'altro che indiscutibile. E questo voi, mi pare, l'avete abbondantemente ripreso, mi pare, qui nella vostra continuazione della riflessione. Quindi vuol dire che effettivamente è una cosa seria, una cosa grossa, una cosa da osservare, che ci sono delle variabili e ci sono delle costanti, che la parola di Dio si chiama parola di Dio ed è parola eterna perché dentro ha dei modelli culturali ben precisi e anche datati, tuttavia va a cogliere, ad evidenziare e ad educare le costanti. Per cui vi avevo detto, attenzione, noi andiamo, le osservazioni più grosse che abbiamo fatto sono state al di là del modello e dei modelli culturali che si possono confrontare, su cui si può dibattere. Attenzione, la Bibbia ci è stata data precisamente per avere dei criteri di lettura della storia che siano permanenti, che siano delle bussole. La Bibbia ci è stata data come bussola. E perciò, dicevo, è importantissimo riuscire a discernere al di là dei modelli culturali in cui la Bibbia è nata, quelle ispirazioni permanenti, quello che chiamo le costanti, quelle cose grosse che sono di perenne attualità. La Bibbia ci è stata data per questo, perché altrimenti dall'interno della nostra storia, con tutto il suo carico di variabili, non si trova più la bussola. E se non si trova più la bussola, si finisce per lasciare l'uomo e la storia umana alla deriva, per lasciarla andare alla deriva, ognuno per le proprie strade, dice la Bibbia con immagini culturali dei suoi tempi, come un gregge di pecore sbandate, ognuno di noi era andato per la sua strada. Ecco, questo è inevitabile che avvenga se non c'è una bussola. La Bibbia è stata data precisamente come bussola. Ed è bussola nella misura in cui se ne fa poi quella lettura corretta che vi dicevo è attenta al discernimento delle ispirazioni permanenti e presuppone una cultura secondo la quale non esistono solo le variabili. E guardate che una delle caratteristiche del pensiero e della cultura moderna è precisamente che esista solo il variabile, che tutto sia variabile, che non ci sia che variabile, che tutto sia in movimento e che nulla esista di denominatore comune. Non a caso poi per questa strada si finisce nell'individualismo esasperato, nel fare cioè di ognuno, di ogni singola esperienza, una legge universale, perché poi se l'universale lo cacciamo dalla porta ci rientra dalla finestra, è costante dell'esperienza umana. Se vogliamo cacciare dalla porta che esistano delle costanti, poi si ritorna dalla finestra a dire che ogni singola esperienza è norma suprema, cioè non si fa altro che la moltiplicazione confusionaria e dispersiva delle esperienze individuali, della soggettività individuale. Ecco, l'altra cosa grossa che sono contento che venga fuori è che sul testo biblico e sui suoi suggerimenti si continui a lasciarsi provocare, come diceva Piero, perché effettivamente il testo biblico ci è stato dato come specchio, come strumento di provocazione. Ad esempio le osservazioni che faceva, o le domande che faceva la Francesca, che adesso non so neanche se me le ricordo tutte, ma così, con precisione, ormai me le ricordi te, però mi pare che colgano precisamente nell'andare a leggere nel discorso biblico correttamente l'ispirazione eterna, l'attualità, la bussola, le cose che ci fanno veramente da riferimento. Ora, certamente non è una di queste bussole l'idea che sia la donna sempre la causa di tutti i mali. Guardate bene, questa è una cosa che è molto diffusa, lo sappiamo bene tutti, le famose donne mangiate sempre la mela, via di questo passo, è diventato perfino un cavallo di battaglia della cultura femminista. Ma la Bibbia non ha mai detto una cosa del genere, Questa è una lettura della Bibbia, scorretta, che si attribuisce alla Bibbia, scorretta ermeneuticamente, scorretta interpretativamente. La Bibbia sottolinea una costante dell'esperienza umana quando sottolinea il carisma femminile. Esiste un carisma femminile, tra l'altro, non perché lo dice la Bibbia, ma viceversa, la Bibbia lo dice perché esiste. Esiste al di là, come una costante dell'esperienza umana, al di là dei modelli culturali diversi in cui si esprime, una volta in un modo, adesso in un altro, come qualcosa però di superiore, di antecedente ad ogni modello culturale, cioè come una di quelle costanti che dicevo prima. Così quando sottolineavo nel nostro testo, no, che c'è un versetto che sottolinea che le confermano e le esasperano invece che educarle. La sorgente della conflittualità non sta certo negli errori educativi, anzi, se c'è una cosa che la Bibbia dice a proposito degli errori educativi, anche in questi cicli dei patriarchi, dove vediamo ogni tanto qualche comportamento che non è certo canonizzabile, perché, ripeto, la Bibbia non contiene solo cose canonizzabili, proprio perché è il libro di una storia, se c'è qualcosa che la Bibbia dice a proposito degli errori educativi è che gli errori educativi non sono la fine del mondo. E che non bisogna farne un dramma e un'angoscia, perché Dio scrive dritto sulle righe storte, cioè perché non esiste solo la nostra iniziativa nella storia, non è l'ultima parola la nostra, non esiste solo quella. Non è che un errore è irreparabile, sarebbe irreparabile se esistesse solo l'iniziativa umana, allora sì che sarebbe irreparabile. Anzi, ci sarebbe poi da discutere anche sotto questo profilo, se per il fatto che sia stato fatto un errore questo sia automaticamente irreparabile, cioè se anche senza la prospettiva della fede l'errore non sia una cosa da condannare alla disperazione. Ma questo certamente, anche al di là delle varie cose che si possono dire a livello umano o di ragionamento o di cultura, non lo so, certamente il messaggio biblico è che l'errore umano non è la fine del mondo, anche nel campo educativo, ma che le complicità di cui parlavamo si riferiscono alle complicità, cioè alle tentazioni dei genitori, non significa che non ci siano invece delle rivalità o delle sorgenti di rivalità che stanno non nei genitori come origine, ma nei figli. Qui e il nostro testo casomai lo confermerebbe in quel versetto del capitolo 25esimo dove si dice: nel tuo seno ci sono, nel seno di Rebecca ci sono due figli che fin dal seno materno fanno conflitto tra loro. E questo cosa vuol dire fin dal seno materno fanno conflitto tra loro? Cioè che l'origine della rivalità è probabilmente proprio la diversità. E siccome non è possibile che i figli non siano diversi, non esiste uno che sia la copia dell'altro, come del resto i grandi, come del resto l'uomo e la donna, come del resto le donne, come del resto gli uomini, non è possibile che non siano diversi. Quindi non è possibile che non ci siano conflittualità. Ma è proprio per questo che le conflittualità hanno delle origini fondamentalmente, come sottolineavamo quando abbiamo visto la pagina di Genesi 4, a proposito della conflittualità Caino e Abele, ricordate? Proprio per questo che sottolineavamo che l'origine della conflittualità sta proprio nella diversità non accettata, nella diversità rifiutata, che presuppone il possesso dell'altro, cioè l'altro va sottomesso. No, ma anche se non lo fai coscientemente, la dinamica è questa. È molto probabile che anche prima che se ne sia coscienti sia questa l'origine di ogni conflittualità. Cioè la diversità dell'altro che invece istintivamente si vorrebbe fagocitare e che invece si impone. Non si riesce a fagocitare. Caino, per fagocitarla, giunge all'omicidio. C'è molto da riflettere su quello che dicevamo l'altra volta a proposito di Genesi 4, sull'origine delle conflittualità, che anche questo è una costante dell'esperienza umana, fa riflettere parecchio dal lato dell'esperienza, non soltanto perché la Bibbia lancia ispirazioni in questa direzione. Quindi quando si diceva della preferenza dei genitori non si vuol dire, qui certamente non lo si suggerisce, che siano essi la sorgente. Infatti ho parlato di complicità invece che di... Poi le altre cose che tu dicevi non me le ricordo. Cos'è che avevi chiesto, Francesca? Ah, Rebecca. Sì, sì, sì.
È vero che non è, cioè, per me è molto importante anche l'innamoramento, cioè così, mi sembra che non
parte.
Sì, sì. Qui nel racconto di questa attenzione alla persona della donna compare solo una battuta, se avete notato. Quando a proposito del partire o meno con la carovana del servo di Abramo si dice: ma sentiamo un po' cosa dice lei. Ed è lì dove, soltanto lì, in un racconto concepito da un'ottica patriarcale, e quindi di nuovo si vedono i modelli culturali, e lì soltanto lì dove si vede fare capolino il fatto che anche in un modello patriarcale poi il consenso o meno della donna doveva in qualche modo, bisognava comunque farci i conti, o per un verso o per un altro, bisognava comunque farci i conti, e non è che si era del tutto ciechi su questa cosa, si procedeva come se niente fosse, come se non esistesse. Certamente però l'ottica tipicamente nostra, moderna, del ma allora lei, era questa mi pare la tua ottica.
Cioè, anche Isacco non conosceva Rebecca.
Sì, però aveva la grande garanzia del patriarca, che non aveva invece la donna in un modello di questo genere. Questo è vero perché il racconto è fatto dall'ottica patriarcale. Chiaramente dall'ottica patriarcale, no, non c'è l'ottica matriarcale, per definizione, perché non si scrive dal punto d'osservazione della donna, ma dal punto d'osservazione del patriarca. Così come nel racconto di Genesi 3, se è la donna che ha l'iniziativa nell'inquisizione, nell'istruttoria che Dio fa i due, poi nel procedimento del racconto, è precisamente perché anche quello è scritto dall'ottica, da un'ottica patriarcale. Se la donna giunge come complemento dell'uomo e non l'uomo come complemento della donna, perché la cosa vale in tutti e due i sensi, chiaramente è perché si scrive dall'ottica patriarcale, altrimenti si sarebbe rovesciato in fronte e si sarebbe parlato dall'altra sponda. Ma è proprio per questo che ritorna da capo il criterio che vi ho detto prima, che la Bibbia va letta correttamente, cioè va visto che ciò che viene detto non è il prodotto di un modello culturale. Ciò che è parola eterna è ciò che sta al di là di esso, è ciò che lo supera, ciò che vale nonostante esso. Ed allora, nel nostro caso, la cosa valida nonostante il modello in cui è stata partorito questo tipo di racconto è non tanto se il modello nostro o il modello loro era messo sulla bilancia meglio o peggio, più protettivo dell'uomo, più protettivo della donna, meglio o peggio globalmente. Questi problemi non se li è posti l'autore biblico, quindi ce li mettiamo noi, sono roba nostra e bisogna che ce la caviamo con i nostri mezzi. Invece ciò che è valido al di là del modello, nonostante tutto, è quello che cercavo di farvi vedere, cioè che nel formarsi della coppia e nel cammino successivo una certa mentalità, che vale sia per l'uno che per l'altro, è l'ispirazione eterna di questi racconti. Cioè qualcosa che non è legato al... Ecco, come vedete torna il problema. Quando leggiamo dei testi biblici abbiamo bisogno di imparare una certa... fare un po' l'occhio alle misure, cioè a una certa regola interpretativa, a una certa attenzione, a non confondere i fischi con i fiaschi. E qui vengo a quello che diceva la signora, quando diceva, qui insomma si richiede una certa... Se per preparazione si intende familiarità con il testo, con un testo fatto così, accorgersi che è fatto così e imparare a dialogare così com'è e a lasciarsi interpellare e a non confondere i fischi con i fiaschi per quello che dice, non per quello che non dice, questo sì, però questo è... Come ho detto altre volte in questi incontri, è la regola elementare dell'approccio alla scrittura. Non si può, è l'entrata obbligatoria, bisogna passare di qui. O si accetta di imparare questa minima attenzione, o nella scrittura non si entra, o se si entra male. non ci sono altre strade. Che purtroppo neanche questo minimo sia già stato raggiunto, ma anzi di là da venire, questo è un altro discorso, e non è colpa della Bibbia. Non è perché la Bibbia è difficile o l'accesso quanto mai problematico e irto di chissà quali insuperabili difficoltà, perché le cose stanno così. Le cose stanno così per un altro motivo, non per colpa della Bibbia, ma per colpa dell'ignoranza religiosa colossale, e di cui ancora molto poco, troppo poco, si è preso coscienza da parte dei credenti. Che non c'entra niente con la Bibbia, non vuol dire che la Bibbia sia difficilissima, vuol dire soltanto che il popolo santo di Dio non è ancora biblicamente alfabetizzato. Parlo di alfabetizzazione, che vuol dire il minimo, non vuol dire essere super esperti, mega galattici, significa l'alfabetizzazione, cioè il minimo indispensabile se vogliamo fare usare la bussola. Se uno vuole usare la macchina, il minimo indispensabile è quello che gli chiedono per l'esame della patente. Questo non è niente di mega galattico, anzi, tutte le persone di sto mondo ne sono capaci. Certo, in una civiltà dove non esisteva la macchina e nessuno sapeva neanche che... Chiaro, ma insomma, al di là della parabola della macchina, la Bibbia è stata data al popolo di Dio per essere usata, non per essere messa in archivio. Quindi se mancano gli strumenti per usarla, vuol dire che, ragazzi, diamoci una mossa, che è ora passata, perché insomma, no? Vuol dire che abbiamo bisogno di recuperare noi certe antenne o certi strumenti minimali. E poi le difficoltà che diceva lei, cioè questa specie di conti che non tornano quando si ragiona, derivano non solo da questo. Qualche volta quando si tratta della Bibbia derivano da questo, e basta superare quel livello lì e già ci si trova a camminare molto meglio. Però altre volte derivano dalle questioni che stiamo trattando, che sono questioni non solo bibliche, ma umane, universali, che hanno a che fare con le costanti dell'umano. Queste cose non sono per niente semplici. L'uomo, o la storia umana, l'esperienza umana, non è lineare, è complessa. Beh, chi l'ha detto che deve essere complessa perché così è più semplice affrontarla? No, bisogna prenderla com'è. Di nuovo siamo noi che dobbiamo avere dell'umano la conoscenza e il rispetto per tutta la sua grande complessità, ed è una fortuna che non sia come un orologio o come un giocattolo facilmente componibile e scomponibile, come un computer che, se rispetti quelle regole, ti risponde, se no non ti risponde. L'uomo non è una macchina, è molto più complesso, ed è, per fortuna, è molto più complesso, perché è proprio questa complessità la sua grandezza. Ora, è chiaro che dopo, quando ci troviamo a parlare di ste robe, ci troviamo in un percorso che ha anche dei lati che sembrano apparentemente contraddittori, ma che sono nient'altro che la complessità dell'umano. Dicevo, in una storia umana ce ne sono di tutti i colori. È vero, ce ne sono di tutti i colori. È inutile meravigliarsi. Lo so che sarebbe più semplice se fosse monocromatica, ma se fosse monocromatica sarebbe grigia. Cioè, insomma, sarebbe un... Capito? Adesso il discorso non è finito qui, ma il tempo è finito qui. Quindi...
aspettano che voi gli andate a preparare da mangiare, perché stasera se no non sarà più. No, perché manca Daniela.